Oggi lavarsi le mani è un gesto legato irrimediabilmente, univocamente all'igiene. Ci si lava le mani dopo aver starnutito, dopo aver toccato per terra e sempre prima di andare a tavola, prima cioè con quelle mani di portare il cibo alla bocca. A fine e all'inizio del 1800 l'igiene non c'entrava niente. Ci si lavava le mani letteralmente per togliere lo sporco e anzi lavarsi le mani di qualcosa era considerato offensivo, un gesto di sufficienza. Mi levo dalle mani lo sporco di una mansione che non mi interesserà più. Era così per tutti, non solo per la famosa gente comune. Persino i medici dell'igiene se ne lavavano le mani.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di un gesto banale che facciamo tante volte al giorno senza pensarci granché. Apriamo il rubinetto, ci insaponiamo le mani, strofiniamo bene fra le dita. Durante il Covid ci hanno anche spiegato accuratamente come fare passo per passo. Sciacquiamo, asciughiamo, un gesto automatico, un gesto obbligato direi. Una di quelle regole così scolpite nella nostra mente da sembrare innate. E appare innato anche il concetto che ci laviamo le mani per igiene, ovviamente. Non è sempre stato così. C'è stato un tempo, non poi così lontano, in cui lavarsi le mani prima di toccare ad esempio un paziente, un qualcuno che sta male, era considerato inutile, ridicolo, quasi offensivo. Un'epoca in cui la parola igiene non aveva legami con la medicina, quanto più con il semplice odore che emanava dai corpi. Un'epoca in cui i medici andavano direttamente dalla sala autoptica alla sala parto senza cambiare camice, senza lavarsi le mani o al massimo sciacquandosele sotto l'acqua per levare un po' di pus del paziente precedente. In quell'epoca due uomini, Ignaz Semmelweis e Joseph Lister, si ostinarono a dire una cosa che oggi insegniamo all'asilo nido, che lavarsi le mani salva vite. Furono insultati, derisi, ignorati ed ovviamente avevano pienamente ragione. Per comprendere bene l'assurdità di quella resistenza bisogna fare un passo indietro. Per millenni la medicina ha cercato di curare il corpo senza sapere davvero cosa fosse una malattia. Per Ippocrate la salute era un equilibrio di umori, sangue, flegma, bile gialla, bile nera. Per Galeno uno squilibrio di questi fluidi era la causa d'ogni male. Per tutto il Medioevo l'idea di infezione non esisteva. Si parlava di miasmi, di aria cattiva, di castighi divini. E anche quando nel 600, con il microscopio di Leeuwenhoek, qualcuno vide per la prima volta dei piccoli animaletti invisibili all'occhio, nessuno pensò che potessero essere la causa delle malattie. Erano curiosità. Servirà ancora un secolo e mezzo per collegare il punto A, i germi, al punto B, le infezioni. E intanto nell'Ottocento accade qualcosa di, paradossale. Con l'invenzione delle anestesie, etere, cloroformio, morfina, i chirurghi finalmente possono operare con calma senza più dover temere le urla disperate dei pazienti. Prima la chirurgia era una questione di velocità, un'amputazione in meno di 2 minuti, altrimenti il paziente moriva di shock. Ma con gli analgesici, ecco che si rallenta. Si opera con più precisione, certo, ma anche con più tempo a disposizione per diffondere infezioni. Le sale operatorie diventano teatri di carneficine involontarie e silenziose, pavimenti di legno, grembiuli incrostati, strumenti mai sterilizzati. I chirurghi passano da un corpo all'altro con le mani nude e quando le infezioni post-operatorie dilagano, nessuno inizialmente collega i puntini. Quasi nessuno. Ignaz Semmelweis, medico ungherese nato nel 1818, lavorava come assistente ostetrico nell'ospedale generale di Vienna. Un luogo perfetto per vedere la morte da vicino. Due reparti di maternità, identici per tutto tranne che per una cosa. Nel primo, dove lavoravano i medici e gli studenti, la mortalità per febbre puerperale arrivava al 20%. Nel secondo, gestito dalle ostetriche, che facevano solo quello, meno del 3%. Semmelweis inizia a chiedersi il perché. Stessi letti, donne simili, stessi parti. L'unica differenza? Beh, che i medici, prima di andare in ostetricia, eseguivano autopsie e senza lavarsi le mani passavano direttamente a far nascere bambini. A quel punto Semmelweis forma la sua ipotesi. I medici trasportano quelle che lui chiama particelle cadaveriche da un corpo all'altro. Non sa cosa siano i batteri e la loro azione infettiva non è stata scoperta, ma ne intuisce l'effetto devastante. Ordina a tutti di lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calcio prima di toccare qualunque puerpera e in pochi mesi la mortalità scende da quasi il 20% all'1%. Un miracolo, diremmo oggi, una prova inconfutabile. Eppure, i colleghi non lo credono ed anzi lo ridicolizzano. Perché? Forse perché accettare la teoria di Semmelweis avrebbe significato ammettere che i medici stessi erano la causa della morte delle loro pazienti. E questo era assolutamente inaccettabile per un medico dell'Ottocento. La medicina in quegli anni era un mondo di gerarchie, orgoglio, toghe bianche intoccabili. Arriva il ragazzino ungherese che osava dire ai professori «lavatevi le mani», una sorta di insulto personale. L'acqua non può lavare via la morte, questa è la risposta che gli ripetevano. Ma Semmelweis, frustrato, prova a pubblicare i suoi risultati e nessuno li legge. Prova a scrivere lettere ai più grandi medici d'Europa e nessuno risponde. Alla fine diventa ossessivo, aggressivo, scrive pagine di insulti ai suoi detrattori, accusandoli addirittura di omicidio. Finisce internato in un manicomio dove morirà a 47 anni per un'infezione. Già, l'uomo che aveva capito tutto, ucciso da ciò contro cui aveva combattuto. Qualche anno dopo, in Inghilterra nasce un altro medico con una mente più calma ma la stessa lucidità, Joseph Lister. Chirurgo scozzese, metodico, preciso, appassionato di microscopia. Legge le ricerche di un certo Louis Pasteur, che sta dimostrando che i germi causano la fermentazione della birra e la putrefazione dei cadaveri. Lister fa un passo in più. Beh, se i germi fanno marcire la carne, saranno loro la causa delle infezioni chirurgiche. Decide di provarlo. Nel 1865 inizia a fare una cosa assurda, disinfettare ferite e strumenti chirurgici con acido fenico, quello che oggi noi chiamiamo fenolo. Prende gli strumenti, li osserva al microscopio prima e dopo l'acido fenolico. Vede che non ci sono più batteri, beh, quelle poche cose che si potevano vedere con i microscopi dell'epoca. Ma soprattutto vede che le infezioni crollano e che le amputazioni non si infettano più. E di conseguenza i pazienti sopravvivono. Pubblica i suoi risultati e, proprio come Semmelweis, viene deriso. I colleghi gli dicono che l'odore del fenolo è insopportabile, che l'igiene eccessiva indebolisce le mani del chirurgo, che la vera abilità sta nella precisione, mica nel sapone. Ci vorranno anni di test e di ostinazione perché il mondo medico riconosca che Lister, beh, aveva ragione. Alla fine ce la fa Lister, però, e in suo onore nascerà una marca di colluttorio che oggi conosciamo bene. Oggi, guardando indietro, la scoperta di Lister è considerata, colluttorio a parte, una delle più importanti della storia. Non lo dico soltanto io, lo sostiene anche Donnie Darko, che dice che la più grande invenzione dell'umanità non è il fuoco o la ruota, ma l'antisepsi di Joseph Lister. Non ha tutti i torti il buon Donnie. Milioni, anzi miliardi di vite sono state salvate da un gesto semplice quanto geniale: lavarsi le mani, disinfettare gli strumenti. Oggi viviamo in un mondo costruito sulle idee di Semmelweis e Lister. Ogni volta che un medico entra in sala operatoria si lava le mani con movimenti rituali, recitando una sorta di preghiera laica in loro onore. L'igiene è diventata la base invisibile di tutta la medicina moderna. Dalle sale operatorie sterili ai laboratori di microbiologia, dagli ospedali, alle cucine dei ristoranti. E ci dimentichiamo spesso quanto questo concetto sia recente. Insomma, il progresso umano non nasce a volte da idee particolarmente complicate, ma dai gesti più semplici. Adotto, lavate le mani.
Il prof di fisica Monitov mi ha assegnato un saggio scritto. L'invenzione che può dare maggiori benefici all'umanità.
Sì, lo so, Monitov è fatto così, ma è facile. Gli antisettici e tutte le misure igieniche. Joseph Lister, 1895. Prima degli antisettici non c'era igiene, specie in medicina.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.